Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi non vollero riceverlo perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù si voltò e li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre». Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Il Vangelo di Luca ricorda che Gesù, è il primo versetto di oggi, si diresse decisamente, con decisione. Nel testo greco c'è un'espressione come indurì il volto, cioè si mise proprio in testa e partì dritto, sapendo che lì avrebbe pagato con la vita, ma prese quella direzione decisamente. Questo ci aiuta subito a capire come, fra le tante cose che potremmo vedere, come è in questione la fortezza che diventa una virtù cristiana. L'avere chiaro qualcosa, essere disposti a pagare per raggiungere quello che il Signore vuole. Io sento un po' che è la virtù della fortezza, sapete, la fortezza è una delle virtù cardinali, di per sé non è neanche una virtù cristiana. Le virtù teologali sono fede, speranza e carità. Le virtù come la fortezza, la temperanza, la giustizia appartengono, secondo la fede cristiana, all'uomo naturale, all'uomo anche prima della fede, all'uomo di ogni religione. Io sento, ve lo propongo come riflessione per la vostra preghiera, la fortezza è uno dei grandi drammi della nostra età. Noi abbiamo persone deboli, ragazzi, adulti, giovani, che non scelgono mai, cercano sempre di tenere i piedi in mille staffe, tenere aperta una porta, fanno piccoli viaggi affettivi, di lavoro, di futuro, che hanno sempre però una porta aperta per il rientro. Non decidono decisamente di andare in un certo luogo. Perché Gesù può fare questo? Perché Gesù è veramente libero. Ci diceva la seconda lettura un testo meraviglioso: restate liberi, ma sappiate che la libertà non è fare quello che vi pare e piace, ma essere a servizio veramente e non lasciarsi imporre il giogo della legge, del peccato e così via. Che cosa vuol dire? Perché la libertà è così difficile? Altre volte abbiamo detto che noi parliamo tanto della libertà perché in fondo non ci crediamo, cioè noi non insegniamo ai nostri ragazzi che a seconda della via che prendono cambierà la vita del mondo intero. Una volta facevo l'esempio di mia madre, mi ha colpito pensarci l'idea che mia madre ha avuto quattro figli, io sono il primo, e dicevo: e se ne avesse avuti solo tre, solo due, solo uno? Cioè non è scritto quanti figli ci saranno, non è scritto se sposerai quella donna o quell'altra, non è scritto se rischierai sul posto del lavoro di essere onesto. Questa cosa la devi decidere ed è la libertà, cioè c'è una sola persona che lo può fare e sei tu. Non puoi dire: cosa pensate voi amici, faccio bene. Lo devi, la libertà è prendere una decisione che ha delle conseguenze, che segna la vita tua, la vita della donna, dell'uomo, dei figli, dei genitori, dei nipoti, della società. Ma solo per questo la vita ha un significato, perché se nella vita è tutto già deciso, se tutto è rinviabile, allora la vita non serve a niente. Ricordo una meditazione del Papa bellissima che diceva: vedete, Gesù è veramente libero proprio perché sceglie di andare a Gerusalemme. Di solito si potrebbe, io frequentando l'ambiente dei giovani, voi sapete che i ragazzi non vi dicono mai non farò una cosa, ma dicono no, questo è difficile, questo è faticoso, questo costa sacrificio, il che vuol dire che non lo faranno, ma nel politicamente corretto non si dice io non lo faccio, si dice beh ci devo pensare, ma in realtà dire che una cosa è faticosa e quindi tu non la fai perché costa un sacrificio, costa delle rinunce. Se io sposo una donna rinuncio a tutte le altre, se io faccio un bambino ne faccio due con quella persona, non li farò con altre persone. Ma la vera domanda è: c'è qualcosa che merita un sacrificio? Quella donna merita un sacrificio, perché se non lo merita è meglio lasciarla, perché è bello dire quella cosa merita la mia vita, merita il dono, la fede merita il dono di me stesso, la famiglia merita il dono di me stesso. Se non lo merita, ma allora vale solo il mio io, allora il mio io me lo tengo ben stretto e non ci farò niente, resterà nel congelatore, nella ghiacciaia fino a che sarò vecchio. Ecco, Gesù ritiene che amare il padre, amare i fratelli valga più che salvare la sua vita. La libertà è ritenere che ci sia un dono di noi stessi che vale più del tenerci nella dispensa al sicuro, ma riparati, ma però mai spesi, mai donati, mai amati, mai nell'amore, mai amanti, non amati, mai donati totalmente. Ecco, la libertà implica che ci sia un dono. Il Vangelo di oggi pone la domanda: a chi stai donando liberamente la tua vita? La stai donando veramente al Signore, alla tua famiglia, al lavoro? Perché la tua vita è una libertà da scrivere, da decidere. Altrimenti, come dice San Paolo nella seconda lettura, avviene spesso che noi facciamo quello che non vogliamo. Ricordate l'eco della lettera ai Romani. San Paolo nella lettera ai Romani, nella modernità, dice che non è vero quello che dice Socrate. Socrate dice: tu se non fai una cosa perché non lo sai che è male. In realtà noi sappiamo che un certo modo di vivere non ci dà la felicità, lo sappiamo bene, ma continuiamo a restare fuori dalle scelte, no? E le immagini che ci propone la liturgia sono fortissime. Pensate a questo Eliseo che viene dopo Elia, sta arando, cosa fa? Uccide i buoi, li offre in sacrificio, brucia l'aratro. Nella lingua italiana si dice rompere i ponti, cioè quando uno si sposa rompe i ponti, cioè non c'ha più il ponte, non c'ha più la via della ritirata. Eliseo dice: la vita prima chiuso, finito, adesso io mi metto a servizio come un profeta, cioè faccio, diventa una realtà vera, diventa una promessa, diventa un impegno, diventa un dono. E Gesù addirittura, se volete, rincara la dose, dice: ma non andare neanche a salutare i tuoi parenti. Se uno si volta sempre indietro non è adatto per il regno di Dio, non è adatto per questo. Ma questo insegnamento, questa forza, non è per fare violenza alla nostra vita, è proprio per liberarla, perché trovi il coraggio delle cose importanti, perché capisca che non si vive di hobby, ma si vive di doni reali, perché la bellezza della vita, la vita non può essere bella se non diventa un vero dono fatto a Dio e fatto nell'amore. La tristezza dell'uomo, se volete, la sua amarezza, la sua... E quando la vita è sempre prima del dono, è sempre... non arriva mai a dire offro la mia vita. Questo ci ricordano oggi anche i protomartiri romani. Voi sapete che il mistero del martirio è un mistero dolorosissimo e insieme pieno di luce. Sono i primi martiri, sicuramente sono alcune di quelle persone di cui nella finale delle lettere romani troviamo una serie di nomi. San Paolo era talmente noto che a Roma conosceva 150 persone prima ancora di arrivare, e nella lettere romani ne saluta una cinquantina. C'erano delle famiglie dove la gente si deve nelle case, c'erano degli uomini, delle donne, degli evangelizzatori, dei servitori, dei poveri, eccetera. E fra questi tanti, e anche San Pietro non è morto solo, è morto insieme ai protomartiri romani. Come sapete, del loro martirio l'unico luogo che rimane è l'obelisco di San Pietro, che era spostato rispetto alla facciata sulla sinistra un po' più avanti, dove c'era il circo di Gaio e Caligola, Nerone e così via. Nerone andò in giro e nel frattempo questi poveretti venivano arsi, venivano cosparsi di pesce, appesi a dei pali, e il loro grasso dava luce alla notte. Altri vennero crocifissi, altri, come si faceva allora, gli mettevano delle pelli di animale, e le tigri e i leoni che venivano portati per il circo li mangiavano perché sentivano l'odore del sangue, della carne, no? Queste persone rinunciarono alla vita stessa, erano catechisti, mamme, papà, bambini, ragazzi, forse era Pietro, il primo vescovo, erano dei preti, dei diaconi di allora, perché ritenevano che non si potesse tradire la propria fede, perché la loro adesione a Cristo era così grande, così bella, così vera, che non potevano tornare indietro, era un dono che oramai era stato fatto. Costasse pure la vita, non potevano tornare indietro. Ecco, ci aiuti il Signore a non avere paura delle scelte e anche ad insegnare ai figli, ai nipoti, agli amici a saper decidere. Decidere vuol dire proprio decidere, tagliare, a saper dire: se io faccio una cosa anche piccola, anche un ragazzo deve dire io faccio questa, non faccio questa, perché questo è la bellezza di entrare in una scelta. Ricordo una volta un viceparroco che insegnava i ragazzi adolescenti, diceva: se siete innamorati di una ragazza, ma non fate gli occhi dolci alle altre, credi almeno al tuo innamoramento. Se fai una cosa e fai, poi dopo deciderai dopo, ma non puoi avere sempre delle ancore di salvezza. E questo decidere, questo allora non questo, poi dopo ci sarà una maturazione, un cammino, no? E così anche la vocazione del sacerdozio. Tu sai che perdi delle cose, ma sai che è un dono che poi diventa dei matrimoni di altre persone, diventa la figliolanza, diventa la catechesi, diventa l'annunzio. E per quel dono che è bello, tu dici: vabbè, questa cosa non si può fare, questa porta si chiude, perché c'è un dono che merita, c'è una cosa che realmente vale la vita. Ci accompagni il Signore nel nostro cammino, e così sia.